coinvolgente e parlerà appunto dell'educazione vista come metodo preventivo. Quindi consiglio a chi volesse parteciparvi di venire tanto presto, perché l'affluenza è sempre grandissima con ceti, e siccome la giornata viene chiusa, con i 436 posti sono coperti, l'anno scorso abbiamo dovuto mandare via 50 persone purtroppo. Il secondo incontro fa parte dell'ambito dell'educazione alla legalità, invece, è quello con il magistrato della Colombo, con il quale abbiamo vissuto una relazione da 5 anni a questa parte. È stato molto difficile averlo qui, insomma, grande spessore, e sarà ospitato all'Istituto Pazzoni. Non ci sono grossi problemi di posta, però insomma, sicuramente sarà un evento di grande risonanza in città e quindi la pluralità sarà molto grossa. Dovrò presentare il progetto biblioteca, ma siamo in pochi, quindi lo faremo la prossima volta. Vado subito a presentare le relatrici. Le relatrici sono due professioniste che appartengono all'Istituto di Costituzione della Famiglia, si occupano anche dello sportello, ma questa serata sono state chiamate appunto a relazionare sull'abito sportivo. È una serata, ricordo, organizzata in collaborazione con l'ARES. L'ARES è una delle agenzie educative della rete e richiesta fortemente da questa tematica, questa richiesta dei genitori nei questionari di gradimento dispensati nel scorso anno. Presento la dottoressa Francesca Donadello, psicologa, psicoterapeuta, lavora presso una comunità piuttosto dipendenti, occupandosi in particolare dei colloqui con le famiglie. Lavora come libera professionista, fa psicoterapia individuale di coppia, si occupa anche di psicologia dello sport in progetti legati al benessere e alla genitorialità. Presento la dottoressa Valentina Andreoli, laureata in psicologia clinica e specializzata in psicoterapia psicoanalitica per adulti e adolescenti. Lavora come libera professionista ed è consulente dell'Istituto Don Calabria, comunità di San Benedetto, per un progetto sui minori stranieri per interventi di psicologia scolastica in istituti comprensivi di primo e secondo grado sia a Verona che in provincia. Come al solito avremo un'esposizione di circa una mezz'oretta, dopodiché vi daranno degli spunti utili per avviare una discussione che sarà sicuramente proficua. Se necessario, già pure il microfono,
forse si sente.
Grazie.
Allora, buonasera a tutti. Vi dico brevemente su cosa verterà la serata. Noi faremo un po' una panoramica rispetto a quelli che sono gli effetti benefici dello sport, dell'attività sportiva, passando sia nell'età evolutiva propriamente detta, quindi insomma l'età dell'elementare e delle medie, arrivando all'adolescenza, con qualche incursione anche nel mondo adulto, perché non è che gli adulti smettono di crescere o smettono di avere bisogno dello sport. Quindi vogliamo un po' presentare lo sport come esperienza globale per un benessere psicofisico più generale, quindi non soltanto come prestazione atletica e miglioramento della tecnica. Passo la parola alla mia collega.
Allora, buonasera, grazie di essere presenti nonostante questi giorni prenatalizi, immagino che siano un po' frenetici per tutti. E cercheremo insomma di farvi andare a letto non così tardi e di utilizzare questo tempo in modo positivo. Allora, come vedete già dal titolo, noi ci siamo rifatti un po' i latini, che con il loro pragmatismo mens sana in corpore sano, quindi mente sana nel corpo sano, può sembrare una banalità, però in realtà è un concetto che è importante, perché appunto gli effetti benefici dello sport non solo per il corpo ma anche proprio per l'equilibrio psicologico ormai sono più che riconosciuti. E quindi sempre appunto tornando un po' indietro, abbiamo cercato di individuare quella che viene definita la funzione catartica dello sport. Che cosa vuol dire? Allora, partiamo un po' dal termine sport. Il termine sport deriva dal latino deporte, quindi deportare significa uscire, veniva indicato proprio per dire un'uscita dalle mura cittadine per dedicarsi ad attività sportive. Quindi veniva proprio indicata la funzione di distrazione, di passatempo dello sport, che in un certo senso rompe la quotidianità e crea uno spazio di distensione e di distrazione. Questo è molto importante perché ci permette davvero di cogliere il ruolo che può avere lo sport nella vita. Abbiamo detto, cercheremo di concentrarci proprio sull'importanza del gioco e dello sport nell'età evolutiva, in adolescenza, ma anche nell'età adulta, perché diventa proprio un modo per staccare, per riuscire anche un po', come dire, si suda, e si dice che col sudore si eliminano le tossine del corpo. Possiamo un po' usare questa immagine per pensare che davvero in qualche modo, attraverso questo lasciare da parte per un attimo la realtà, con le sue anche problematiche, con le responsabilità, si riesce attraverso lo sport anche a eliminare alcuni elementi negativi. Infatti la mente è concentrata, ci si diverte, il resto della propria vita è fuori dalla sfera della consapevolezza. Il tempo può rallentare e accelerare, ci si sente un tutt'uno con l'attività. Per scomodare uno dei grandi, diciamo che già Freud, che è il padre della psicologia e della psicanalisi, addirittura diceva che lo sport rende più sopportabile l'infelicità e la miseria della vita umana. Quindi, insomma, questo ci fa riflettere rispetto proprio alla possibilità. È chiaro che non è che uno attraverso lo sport risolve i suoi problemi, però è come se fosse una moratoria, cioè li mette un po' da parte e permette di mettere la testa su altre cose per riposarsi, mettere da parte lo stress e i problemi personali. Spesso si dice: vado a fare una corsetta per chiarirmi le idee, vado a camminare per staccare, vado in palestra per sfogarmi un po'. Insomma, attraverso questo movimento si scaricano davvero degli aspetti negativi del pensiero. Quindi un po' come si suda e si eliminano le tossine, così si scaricano gli aspetti negativi. E questo funziona non solo nell'attività sportiva praticata direttamente, ma anche guardando lo sport. Non so da voi, ma a casa mia, quando mio marito guarda la partita, non esistono moglie, figli, e come dire, non ce n'è, cioè in quel momento lì è un tutt'uno con la partita. E questo, come dire, guai a interrompere questo momento. Perfino le bimbe di 2 o 3 anni hanno capito che ci sono i gol, no, al Verona, perché è quel momento un po' di ricarica. Poi magari le donne, adesso ho parlato di questo esempio, ma per ognuno può essere, no? Diventa davvero un modo per cui i problemi, il lavoro, moglie, figli vengono messi da parte. E ognuno ha i suoi modi, no? Ma è molto importante, anche se piccoli, riuscire a mantenere questi piccoli momenti di autoricarica e di autosfogo. Certo, è chiaro che non è che, come dire, il tempo dedicato all'attività sportiva o alla visione dello spettacolo sportivo può superare quello degli impegni o comunque delle altre attività. Però riuscire a mantenersi un piccolo spazio per sé, che sia appunto meglio attraverso l'attività, come dire, praticata, o anche attraverso le passioni sportive, che può anche essere lo spettacolo sportivo, ha davvero una funzione liberatoria e di sfogo. E questo è molto importante, perché dobbiamo pensare che il pensiero funziona se le emozioni sono calme. Io, ad esempio, che dopo mi occuperò soprattutto della parte degli adolescenti, perché lavorando con loro, insomma, in particolare sia nelle scuole che in studio, e quindi spesso mi accorgo che ci sono tanti ragazzi che magari hanno delle difficoltà a concentrarsi, no? Fanno fatica, come dire, a avere la pazienza di sedersi e mettersi a studiare, e spesso i genitori non sappiamo più cosa fare, no? Magari collezionano insuccessi scolastici, e magari uno dice: beh, aspetta che tolgo, devono concentrarsi sullo studio. E invece a volte, paradossalmente, c'è proprio un difetto del pensiero, perché magari c'è un movimento interno, le emozioni sono talmente in tumulto, c'è un marasma interiore che non permette al pensiero di funzionare. È come se il pensiero fosse uno di quei canali radio sempre disturbati, in cui non ci si può mai sintonizzare. Allora, a volte, anche un'attività sportiva magari ma gli togliamo lo sport così magari capisce che si deve mettere a studiare. No, certo, non è che lo sport deve superare l'impegno magari che si dedica alla scuola, però a volte può davvero diventare un elemento di scarica per un ragazzo, di sfogare alcuni aspetti che magari non trovano altri canali. E allora poi ci si può anche dedicare e si può essere più liberi, il pensiero può essere più libero per sintonizzarsi anche su aspetti invece più magari di dovere e meno di piacere. Ecco, quindi abbiamo iniziato un po' cercando di creare questa cornice che poi vale per i ragazzi, per i bambini addirittura è costitutivo il gioco, insomma diventa davvero, è la base della creatività, è la base del pensiero, è come l'aria che si respira. In adolescenza ha un'altra funzione, ma anche per gli adulti poter avere uno spazio di ricarica, di autoricarica e anche di attività, come dire, fine a se stessa, in cui si perde un po' di vista quello che è il dovere, la responsabilità, diventa veramente essenziale e un momento di ricarica per poi rimettersi nella vita, diciamo, quotidiana. Adesso la mia collega appunto spiegherà un pochino meglio quelli che sono anche gli aspetti costitutivi dello sport, quindi in modo anche rispetto ai risvolti sociali, e poi io cercherò nell'ultimo momento di concentrarmi invece un po' più sugli adolescenti di oggi e su come lo sport possa essere un'occasione anche per i ragazzi per affrontare alcuni compiti evolutivi che sono tipici dell'adolescenza, perché ogni tappa della vita ha dei momenti cruciali in cui ognuno deve anche affrontare dei nuovi nodi problematici. L'adolescenza è, molti dicono che è una nuova nascita, una nuova occasione per riaffrontare alcune cose che magari sono rimaste in sospeso, e lo sport, come altri campi, può essere davvero un modo attraverso cui i ragazzi e anche i genitori si giocano alcune di queste dinamiche in modo importante. Ecco, forse sì, no, direi che posso. Sì.
Ok, allora io adesso vi presenterò un po' quelli che sono appunto i compiti di sviluppo che lo sport permette di attuare nei bambini, diciamo dalle elementari alle medie, perché prima insomma non parliamo di sport, parliamo di gioco, semplicemente. Allora, vedete qui tutto l'elenco appunto delle aree di sviluppo che vengono toccate positivamente, se lo sport è un'esperienza positiva, che vengono toccate positivamente, quindi lo schema corporeo e le abilità motorie, la motivazione, l'autoefficacia, le emozioni e tutto il campo dell'affettività, l'ambito della socializzazione e della creatività gioco. Adesso le vediamo uno alla volta e dell'identità personale, dimenticavo. Allora, rispetto allo schema corporeo, lo schema corporeo può essere definito come l'immagine spaziale che ogni uomo ha del proprio corpo, sia come intero che come segmenti. Quindi, in parole povere, è la percezione che io ho del mio corpo rispetto allo spazio. Questa capacità, che a noi sembra assolutamente banale, in realtà è un'acquisizione che il bambino riesce a fare grazie ai movimenti spontanei che appunto attraverso il gioco fa nel corso della sua vita. Le abilità motorie sono le abilità motorie di base, quindi rotolare, saltare, correre, strisciare. È una cosa che io, parlando con gli allenatori, collaboro con una squadra di calcio, una cosa che loro mi dicono spesso è che i bambini, per il fatto che comunque le abitudini di vita si sono modificate molto, no? Quindi i bambini giocano meno rincorrendosi nelle piazze piuttosto che nei campi, ma stanno molto più in casa, perdono quelle occasioni per strutturare, per imparare quegli schemi motori di base, quelle abilità motorie di base sulle quali poi si costruisce la tecnica eventuale di uno sport. Però, come dire, mentre la tecnica dello sport è facoltativa, magari le abilità motorie di base sono fondamentali per uno sviluppo armonico della persona. Saper usare il proprio corpo, sentirlo, sapersi muovere bene nello spazio,
è fondamentale sia al senso di anche all'autostima, al fatto di sentirsi bene in mezzo agli altri. Quindi non sono, come dire, non si sta parlando dello sport come affinamento delle capacità tecniche. In età evolutiva lo sport è formazione del sé corporeo, quindi della capacità di percepirsi nello spazio e di percepire il proprio corpo come agente. Si parla appunto di una sorta di analfabetismo motorio ultimamente, per cui gli allenatori devono insegnare ai bambini a rotolare, correre, saltare, delle cose che una volta si imparava da soli, no? Chiaramente lo schema corporeo e l'abilità motoria si influenzano a vicenda, per cui nella misura in cui io imparo nuove abilità motorie, mi sperimento in questa cosa, il mio schema corporeo generale ne risente in modo positivo e a sua volta agisce in modo positivo. Per cui questo è un aspetto importante, perché non si tratta di diventare dei campioni, si tratta di diventare degli uomini che hanno possesso del proprio corpo. Allora, il senso di autoefficacia. Per senso di autoefficacia si intende la valutazione che le persone fanno delle proprie abilità, quindi in diversi ambiti, dalla scuola, alla famiglia, alle relazioni sociali. Il senso di autoefficacia è una percezione di sé che il bambino costruisce appunto a forza di relazionarsi con l'ambiente, per cui se il bambino sperimenta continuamente sconfitte o comunque situazioni frustranti, è probabile che il suo senso di autoefficacia non sia esattamente molto alto. Quindi quando proponiamo dello sport ai bambini, noi dobbiamo considerare che lo sport è principalmente questo, cioè che lo sport può essere un'occasione perché il bambino si senta un bambino efficace, che non significa riesco sempre. Perché come per l'autostima, io non ho autostima se penso di essere sempre figo, io ho autostima se penso di avere delle qualità e dei difetti, e quando so di avere dei difetti li accetto. Quindi avere un buon senso di autoefficacia nello sport significa stare bene, sentirsi bene nella pratica sportiva anche di fronte agli insuccessi. E questo è importante, perché se il bambino colleziona tutta una serie di sensi di fallimento, probabilmente rinuncerà allo sport. Ci sono delle statistiche allucinanti rispetto all'abbandono degli adolescenti dello sport. E ecco, di fatto i bambini che hanno, vi ho messo degli opposti, i bambini che hanno un buon senso di autoefficacia scelgono dei compiti ambiziosi, cioè qualcosa che mi sfida un po'. Se io invece non sono sicuro di me, ho un basso senso di autoefficacia, probabilmente sceglierò dei compiti semplici che so già fare. Però questo cosa? Chiaro che lì per lì evito la figuraccia, però implicitamente io ho confermata l'idea che non riesco a fare altro. Di solito i bambini con una buona autoefficacia fanno delle anticipazioni positive, se pensano al futuro pensano di potercela fare, mentre i bambini con una bassa autoefficacia di solito anticipano un po', si dice, scenari di fallimento, cioè già la sconfitta o la derisione, per esempio. Quindi, di fronte ai compiti, voglio dire, si può avere impegno e dedizione oppure rinuncia. Quindi il bambino con una bassa autoefficacia, appena non riesce, rinuncia al compito. Migliorare le proprie strategie cosa vuol dire? Che il bambino con una buona autoefficacia dice: cavoli, non ci sono riuscito, forse ho sbagliato strategia, forse posso migliorare. Okay? L'approccio è quello del miglioramento. Un bambino che ha una bassa autoefficacia probabilmente dice: vabbè, o sono io che non va bene oppure è stata la sfortuna, cioè, però si appella a delle forze che lui non può controllare. Di fatto, di fronte allo stress, un bambino con una buona autoefficacia lo affronta e l'altro si tira indietro. Ok, adesso chiaramente non è che siamo agli opposti, però diciamo che vi ho messo un po' gli antipodi per capire verso quale versante si può tendere, no? Allora, un altro aspetto importante dello sport è che favorisce la socializzazione in tutti i suoi aspetti. Allora, io ho messo alcune cose: la comprensione e il rispetto dei ruoli, la competizione, la responsabilità verso la propria squadra, la legalità, la gestione dei conflitti e l'ascolto. Allora, la comprensione e il rispetto dei ruoli significa, se faccio uno sport di squadra, so che ci sono dei ruoli, ogni ruolo ha dei compiti, io devo rispettare queste regole, questi ruoli, rispetto la gerarchia, rispetto che oggi sono in panchina in un gioco. Sembra una banalità, però questo aspetto del rispettare il ruolo dell'altro in realtà è un'acquisizione che, se fatta bene, può essere estesa anche ad altre aree. Per cui, se il bambino impara a rispettare i ruoli in un certo ambito, abbiamo, diciamo, più, come dire, più possibilità che poi questa cosa possa essere estesa. Okay? La competizione deve essere una competizione soprattutto con se stessi a quest'età. Però diciamo che il bambino impara a superarsi, impara a misurarsi e fondamentalmente si conosce nel fare, nel tentare di superare i propri limiti, si conosce. La responsabilità verso la propria squadra. Allora, io ho messo questa cosa perché la responsabilità non è una cosa facile da insegnare, non è che io insegno, spiego a un bambino cosa è la responsabilità. La responsabilità fondamentalmente si vive. Cioè, io imparo a essere responsabile se qualcuno mi insegna, mi costringe ad essere responsabile, attenzione. Quindi all'inizio è l'allenatore che, gestendo bene i momenti dello spogliatoio piuttosto che della partita, dà ad ogni bambino la sua fetta di responsabilità per la serie. Abbiamo messo in disordine la palestra, tu e tu li mettete a posto, oppure tutti quanti la mettete a posto. Questo... chiaro che non si può aspettarsi che il bambino ce l'abbia da solo, ma da un certo punto di vista questa responsabilità, da indicazione esterna dell'allenatore, diventa un costrutto interno, e questo è molto importante, perché anche qui sì, può essere che un bambino sia responsabile solo nello sport e non a casa, però abbiamo un po' più margine di lavorarci. Allora, quando un bambino riesce nello sport ad essere un bambino responsabile e attivo, forse glielo possiamo anche chiedere in altri ambiti, qualora ce ne fosse bisogno. Responsabilità verso la propria squadra significa anche che io devo tenere conto dei sentimenti degli altri, devo tenere conto dei bisogni degli altri, del fatto che io non posso tirare il bidone all'ultimo minuto, perché gli altri cosa fanno senza di me? Ok, poi la legalità. Il concetto di legalità è un po' legato a quello delle regole. Laddove io imparo un sistema di regole, imparo anche gli aspetti più di legalità. Legalità intesa nel contesto specifico. Quindi devo rispettare queste regole, devo starci dentro, devo andare oltre quelli che potrebbero essere invece i miei impulsi piuttosto che i miei desideri. Per quanto riguarda la gestione dei conflitti, il mio compagno di squadra mi ha fatto incavolare, ma dobbiamo giocare. Me la mangio, me la tengo nella pancia e vado avanti. Questa cosa è importantissima, perché i bambini di questo hanno bisogno. Cioè, i bambini imparano a gestire le emozioni. Come imparano? Appunto, una volta si giocava, probabilmente ci si scazzottava anche in cortile. Adesso, se i bambini non lo fanno nello sport, dove lo fanno? Cioè, dov'è che imparano a gestire le relazioni e quindi le emozioni? Per questo che è un contesto importante. E l'ascolto riguarda soprattutto il saper mettere da parte il proprio punto di vista e sapere veramente ascoltare l'altro. Su questo, chiaramente, la figura dell'allenatore deve essere autorevole e capace di dare le responsabilità a tutti, di fare in modo che tutti si ascoltino. Questo, quello che vi presento io chiaramente, è la situazione ideale, cioè come se vi stessi presentando le potenzialità dello sport, nell'idea che lo sport può essere questo. Cerchiamo di avvicinarci il più possibile a una situazione ideale. Allora, l'esercizio della creatività, come diceva la mia collega, il gioco è aria per i bambini. Cioè, nel senso che tutto ciò che è significativo per un bambino passa attraverso il gioco, comunque la fantasia. E questo in realtà anche per gli adulti, però chiaramente in misura minore, per cui anche gli adulti hanno bisogno di sognare, sognano in modo diverso, sono sicuramente meno coinvolti del bambino e sanno fare anche delle cose fuori dal gioco, mentre i bambini tendenzialmente passano un po' tutto da lì. Però è importante tenere presente questo aspetto, per cui i bambini fanno sport per giocare. Lo diceva la mia collega l'incontro precedente, non so chi c'era, i bambini devono divertirsi, se no è una prestazione fine a se stessa. Anche i bambini che hanno le doti, cioè, i bambini che hanno le doti comunque fanno sport per divertirsi. Ok, sulla gestione degli stati emotivi, vado un po' velocemente, troppo velocemente. Allora, vabbè, un po' l'ho già detto prima, però fondamentalmente le emozioni, uno non nasce con le emozioni confezionate, che sa quando emozionarsi, che sa quando, per cosa è giusto emozionarsi, per cosa è giusto arrabbiarsi, per cosa è giusto diventare tristi. Queste cose ce le insegnano le interazioni con gli altri, ok? Per cui un bambino, una volta appunto, no? Ci si scontrava per strada, lì si imparava a gestire l'emozione, a gestire la vergogna, a gestire la sopraffazione, eccetera, eccetera. Adesso i bambini o stanno a casa, tendenzialmente, o stanno a casa a giocare dentro, da soli, o vanno a scuola. Allora, qual è quell'ambito in cui i bambini possono, in qualche modo, imparare a perdere, per esempio, imparare che non possono sempre ottenere quello che vogliono, capire quali sono i propri limiti e provare a superarli, imparare a gestire le emozioni spiacevoli. Quindi se appunto sto percependo un'emozione spiacevole, non è che me la posso prendere con tutti. E soprattutto in quale altro ambito i bambini provano delle emozioni sane, come l'euforia, la trepidazione d'attesa, la soddisfazione per la vittoria. In quali altri ambiti i bambini hanno così tante possibilità? Allora, volevo solo farvi velocemente questa considerazione sulla motivazione. Allora, cos'è orientamento sul compito, cos'è orientamento sull'io? I migliori testi fondamentalmente di psicologia dello sport ti dicono che prima degli 11 anni non dovrebbe esserci selezione. Questo va assolutamente contro i vivai di campioni che conosciamo bene, perché prima degli 11 anni i bambini non sono in grado, non sanno ancora quali sono le loro caratteristiche, per cui tutto ciò che viene valutato rispetto alle loro capacità rischia di andare ad inficiare anche il senso di valore che hanno di se stessi. Quindi l'orientamento sul compito è insegnare ai bambini a superare se stessi, cioè ti concentri sul compito, ti concentri sul risultato e cerchi di migliorarti. Ma se tu ieri facevi 5, oggi fai 6. L'orientamento sull'io invece è: io mi confronto con i risultati degli altri. Ecco, si dice che prima degli 11 anni fare troppo leva sul confronto con gli altri non solo non sia predittivo di avere veramente un campione, ma possa in qualche modo generare un sacco di frustrazione. Poi vi vorrei anche sollecitare a questo. Ci sono dei bambini che prima degli 11 anni hanno delle buone capacità, ma non è detto che le mantengano, perché appunto il bambino si deve ancora sviluppare. Allora voi immaginate che cosa succede a un bambino osannato fino a 10-11 anni, poi a un certo punto non riesce più. Cioè, non parliamo solo di quelli che non ce la fanno, parliamo anche di quelli che ce la fanno fino a un certo punto e poi crollano. Allora, dobbiamo tenere conto del fatto che più facciamo leva sul confronto con gli altri, più generiamo di fatto nello sport un aspetto di agonismo, di confronto selvaggio più che di divertimento e di confronto sano. Solo una cosa sull'identità. Prima la mia collega diceva che appunto l'identità è l'immagine che abbiamo di noi. Prima la mia collega faceva riferimento a quanto è importante per gli adulti. Io volevo solo portarvi questa cosa qua. Questo lo vedo soprattutto in attività privata, quindi non c'entra con la mia collaborazione allo sport, però in attività privata le persone che arrivano per un divorzio, perché hanno perso il lavoro, perché sono state lasciate dal fidanzato, perché hanno cambiato città e arrivano in terapia perché sono completamente scombinate, vi dico che lo sport è una di quelle aree in cui loro riescono a ritrovare un nuovo sé, una nuova dimensione di se stessi e veramente a ricominciare, quindi poi da lì nuove amicizie, un nuovo senso di benessere, un nuovo modo di vedersi. Ed è difficile settorializzare e capire perché funziona, però vi assicuro che la maggior parte dei cambiamenti passa dallo sport, che poi voglio dire può essere veramente lo sport, la palestra, la danza, okay? Inteso in senso più ampio e anche non competitivo. Io ripasso la parola alla mia collega e ti faccio vedere. Vabbè, qua vediamo anche perché. Questo, vabbè, me l'ho già detto, dai. Cosa, me ne parliamo dopo.
Allora, ecco, io mi concentrerò un po' sul periodo dell'adolescenza, cercando anche di, perché appunto è uno di quei momenti cruciali nella vita, insomma, nello sviluppo, in cui può vedersi veramente in modo semplice come lo sport possa essere un'occasione anche per, perché alcune problematiche possano essere aiutate a, come dire, risolversi, o come invece a volte possano intensificarsi. Sappiamo che, come diceva prima la mia collega, in età adolescenziale spesso si ha un abbandono delle attività sportive, però è vero anche che in altre situazioni lo sport può diventare l'ancora di salvezza di alcuni ragazzi, che magari è l'unica area in cui riescono ad avere un rimando positivo di sé. Per cui sicuramente, e voglio dire anche le grandi squadre, sia se non parlare solo del calcio, ma insomma anche, stanno molto di più investendo su quest'area, e non solo in termini di creiamo dei piccoli campioni, ma perché stanno capendo che bisogna puntare sui ragazzi, perché puntare sui ragazzi significa anche dare una cultura dello sport che passa non solo attraverso i risultati, ma anche attraverso proprio il passare dei valori e un modo di vivere lo sport. Però anche lo sport si deve adattare a quelli che sono gli adolescenti di oggi, perché effettivamente gli adolescenti adesso sono diversi dagli adolescenti della vostra generazione, probabilmente anche della mia, e quindi bisogna, e noi psicologi leggiamo quello che ci insegnano i sociologi per spiegarci anche come sono gli adolescenti di adesso, che cambiano alla velocità dei telefonini, perché da un anno all'altro continuano a cambiare. Chi ha più figli magari a distanza si rende anche conto di quanto c'è questo passaggio, però hanno delle caratteristiche che sono state individuate. Io vi riporto un po' l'immagine di questo Charmé, che è uno psicoterapeuta, psichiatra psicoterapeuta che lavora a Milano, e Milano per certi aspetti è una realtà anche più complessa della nostra, nel senso che è una città più grande, sia a livello interculturale ma anche a livello di adolescenti ci sono delle situazioni, insomma, peggiori anche di quello che può essere un nostro territorio, ma che sicuramente può essere uno specchio per noi, ci può aiutare anche. E questo psicoterapeuta gestisce un'associazione che si chiama Il Minotauro e che si occupa proprio di adolescenti, e entra nelle realtà degli adolescenti, quindi nella scuola, entra nelle realtà sportive, nei consultori, negli ospedali, e cerca di delineare quelle che sono le caratteristiche non tanto degli adolescenti patologici o problematici, ma degli adolescenti adesso. E lui li ha chiamati gli adolescenti Narciso. Perché? Perché li ha messi in contrasto con gli adolescenti di 30 anni fa, che erano un po' considerati gli adolescenti Edipo. Voi sapete, un po' dalla mitologia, Edipo e Narciso erano, come dire, hanno delle caratteristiche diverse. Narciso era colui che si specchiava, no, nella sua immagine, ed era innamorato dell'immagine di se stesso. Poi ha fatto una brutta fine, perché appunto per seguire la sua immagine, come dire, ha chiuso i rapporti con gli altri e quindi non è riuscito a relazionarsi col mondo. Edipo invece era alle prese con i suoi istinti e con le sue passioni. E perché lui ha dato queste due immagini? Perché chiama adesso gli adolescenti Narciso? Perché in qualche modo dice che i genitori di oggi, quindi voi, noi, siamo dei genitori che capiamo i figli, li assecondiamo nei loro desideri il più possibile, forse rispetto a ai genitori di una volta, che in cui, come dire, proprio la realtà sociale, la realtà familiare era diversa, magari c'era più una rete familiare in cui c'erano, come dire, quello che veniva detto dall'insegnante era la stessa cosa che veniva detto dal parroco, dallo zio, dall'altro insegnante. Adesso è molto più difficile essere in rete. Quante volte vi sarà capitato di dire ai vostri figli: ma non mi interessa cosa fanno i genitori degli altri, io decido così? Però spesso è difficile, perché ci sono ragazzi che a 13 anni hanno, io sono l'unico che non ha il telefonino. Allora uno può dire: sì, io cerco di rimanere, tenere duro, però cosa significa per un ragazzino magari essere l'unico che non si può relazionare con loro? Può significare l'isolamento. Allora un genitore magari cerca di capire i bisogni del figlio e va anche contro magari a quelle che potrebbero essere delle linee educative. Quindi siamo dei genitori che cerchiamo di capire i figli, di assecondarli, li cresciamo bene, forse anche perché in passato c'erano molti più divieti, erano molto meno le possibilità anche da un certo punto di vista. E questo che cosa ha creato? Quindi se una volta gli adolescenti erano alle prese con i loro istinti, col modo per tenerli a bada, adesso questi adolescenti devono realizzare i loro desideri. Cioè gli viene chiesto di avere degli obiettivi, perché le possibilità sono molto di più, i mezzi sono molto di più, quindi anche le aspettative sono di più. Perché con tutto quello che appunto viene dato, da un certo punto di vista ci si aspetta anche che questi ragazzi, che hanno anche più carte da giocarsi, se le giochino bene. Quindi in un certo senso la pressione non è tanto una pressione legata a: caspita, io volevo fare quello, che poteva essere una volta spesso, cioè io avrei voluto fare quella scuola, però dovevo fare questo. Adesso i ragazzi arrivano in terza media e gli sportelli dell'orientamento sono, caspita, solo per fare orientamento uno si deve formare per sapere tutte le scuole che esistono. C'è una molteplicità di possibilità che, se da una parte può essere una cosa positiva perché permette a ogni individualità di emergere, d'altro canto può diventare anche spaesante, perché uno deve avere i suoi obiettivi e deve riuscire. Quindi in questo senso Charmé ci dice l'adolescente narciso, perché da una parte è proprio questi adolescenti ricercano moltissimo lo specchio dell'altro, senza parlare del fatto che adesso ci sono tutti questi social network che sono dei continui specchi. Pensiamo a Facebook, profilo che uno ha, ci mette le foto, insomma è un modo per relazionarsi virtualmente, però è anche uno stress, che bisogna sempre aggiornarlo questo profilo, deve essere sempre un lavoro, diventa per questi ragazzi. E allora quanti mi piace mi hanno messo, io devo cliccare. Una ragazzina mi diceva addirittura che esistono su Facebook dei praticamente dei patti che tu fai anche con persone che non esiste, in cui io metto mi piace a te, tu metti mi piace a me. Così sono sicuro che se posto qualche foto, non è una foto che rimane senza il mi piace. E questo, noi possiamo anche dire: ma che bello che era una volta, no? Che non c'erano le lettere, insomma, nostalgici del passato, però di fatto questa è la realtà. E per i ragazzi il profilo di Facebook, o quello che è una specie di alter ego, una specie di carta d'identità in cui uno mostra, o mostra quello che vuole mostrare, o magari invece diventa quello che vorrebbe essere. Quindi questo ci fa capire come davvero c'è un estremo bisogno di quello che è lo sguardo dell'altro, di qualcuno che confermi il mio valore e che mi dia anche un po' un rimando di quanto io valgo. Per cui sono dei ragazzi che hanno tante possibilità, sono capiti molto, sono assecondati dai genitori, ma da un certo punto di vista sono più insicuri e ricercano nell'altro la conferma del loro valore. Quindi, andiamo. Ah, ecco, no, una cosa che ci tenevo però a dire era che Charmé ci dice anche: È vero che gli adolescenti sono degli adolescenti in narciso, per cui anche gli adulti che sono intorno a questi adolescenti devono tenere conto di questo, che i ragazzi hanno bisogno di gratificazione, che in adolescenza sembra che i ragazzi tengono un po' a distanza, no? I genitori iniziano a investire molto sui gruppi, sulla scuola, sull'amico, magari primi innamoramenti, però in realtà il ruolo dei genitori e degli educatori, degli insegnanti, degli allenatori, di chi si occupa in generale, torna importantissimo. Un ragazzo non dirà mai io ho bisogno di mia mamma o di mio papà, perché anzi sono minacciati da questo bisogno, loro dovranno dire che non hanno bisogno, e più dicono che non ne hanno bisogno, più in realtà dietro c'è una richiesta di avere vicino qualcuno che li gratifichi. Come li gratifichi? Non con gli oggetti economicamente, ma li gratifichi anche rimandandogli quello che è il loro valore. Non dicendo delle bugie, però se sono bravi bisogna dirglielo. O anche solo rimandarli, ah ma però sai fare bene questa cosa. Hanno una fame di rimandi su di sé incredibile e di bisogno proprio di iniezioni di autostima. Un po' come i bambini, prima l'autostima, l'autoefficacia, insomma chiamiamola come volete, però è importantissimo proprio dargli davvero un sostegno in questo momento, che è un momento un po' spaesante, perché cambia tutto, cambia a partire dal proprio corpo che inizia a cambiare, perché appunto la pubertà comporta il fatto che il mio corpo diventa il primo, che senza che lo decida io, quando decide lui inizia a cambiare. Magari non mi piace, non so come diventerò, non riesco più a controllarmi come prima, anche nelle mie manifestazioni emotive. Quindi già, come dire, il corpo stesso può diventare un nemico interiore. In più inizia a cambiare il rapporto, quindi cambia il rapporto con me stesso, cambia il rapporto con i miei genitori, perché non posso più avere il rapporto di prima, ma dovrò modificare questo rapporto, e ci vuole anche del tempo, e spesso si attacca il legame di prima per cercare di trasformarlo. In più mi viene chiesto cosa voglio fare, che obiettivi ho, e allora subentra il che cosa so fare, il fatto anche di avere pazienza, di non avere le risposte subito pronte. Ecco, quindi è un momento, diciamo, in cui sì, noi gli adolescenti hanno un sacco di possibilità che io non avevo, avete tutto quello che io non ho avuto, sì, però è vero anche che hanno dei bisogni nuovi, che sono dei bisogni di rispecchiamento, di conferma del proprio valore, e soprattutto gli viene richiesto di usare bene le opportunità che hanno. E non è facile. Allora, come lo sport può diventare in qualche modo un terreno su cui si giocano questi obiettivi dei ragazzi? Allora, sicuramente è un ottimo pretesto che, per riuscire a rinegoziare il rapporto col proprio corpo. È un corpo diverso in cui, come dire, la pubertà, insomma, schema corporeo, certo, i bambini devono attraverso il gioco imparare anche a sperimentarsi, a sentire una continuità, però in adolescenza seconda nascita, nel senso che il corpo non è più il corpo di prima. Se io prima mi arrabbiavo e avevo delle manifestazioni, adesso il mio corpo non ha, è diverso. Se io mi arrabbio e sono abituato a sfogarmi spingendo qualcuno, insomma, caspita, diventa più grave la cosa, perché è un corpo di un uomo. Quindi dovrò imparare a ricontrollare il mio corpo e ripensare anche al mio schema corporeo. Lo sport può diventare un buon terreno per questo, perché può essere un'occasione in cui io sperimento che, se voglio, mi posso controllare. Se mi arrabbio, so come calmarmi. Questo, ad esempio, è una cosa importantissima. Cioè, con i ragazzi bisogna lavorare sulle loro capacità di controllo. Io quando vado in classe, una delle prime domande che faccio è: ma tu quando sei arrabbiato? Poi potremmo farla anche a noi adulti, perché non è facile neanche per gli adulti. Ma quando sei arrabbiato, come ti calmi? Allora, qualcuno ha PlayStation, lo shopping, la Nutella, insomma ne vengono fuori di tutte. Qualcuno dice scrivo, leggo, chiamo la mia amica, tiro due calci al pallone, parlo con... insomma, e lì qualcuno non lo sa. Caspita, è un problema, devi pensarci, prova. Devi trovare, questo vuol dire che se io ho uno stato d'animo emotivo molto forte, sento che posso controllarmi e poi una volta che sono controllato, questo non significa che decida magari di dire a quella persona con cui sono arrabbiato, ma sono io che controllo, non faccio qualcosa di impulsivo. Sulla rabbia e sulla tristezza, è importantissimo. Come fai a tirarti su quando sei triste? Perché i ragazzi, se sentono di poter controllare gli stati d'animo, che poi vuol dire anche il proprio corpo, già si sentono più sicuri. E sicuramente lo sport, oltre che essere una palestra di vita, sono banalità, ma sono cose vere. Perché è un modo attraverso cui si sperimenta anche la possibilità di riprendere il controllo del proprio corpo in un momento della vita in cui il mio corpo mi ha perso il suo controllo, perché sto cambiando, mi sto trasformando a un ritmo che non ho deciso io, quando lo decide lui, perché la pubertà, questa almeno è una cosa che non cambia, non cambierà mai, adolescenti Narciso Edipo, ma è la porta d'ingresso nell'adolescenza, è lì che io capisco che qualcosa sta cambiando e che sto crescendo. Un altro degli aspetti fondamentali si può vedere anche nel rapporto genitori-figli nello sport, perché spesso c'è il legame con le aspettative dei genitori. E questo è un ambito importante, no? Che cosa io penso che si aspettino i miei genitori da me, perché poi qui non è che parliamo di cosa realmente si aspettano i genitori, però a volte i ragazzi, e questo anche insomma, dicono, ma perché i miei si aspettano questo? E magari hanno loro, i genitori invece dicono, no, io non ho mai detto queste cose, perché mio figlio sente che io... Quindi anche questo è un elemento, no? A volte di che cosa, anzi spesso più i genitori sono stati liberi, a me non ho una statistica scientifica, però ho visto che a volte i ragazzi dicono, a me i miei genitori non mi hanno mai imposto nulla. Sono sempre stato libero e sono severissimi con se stessi. Altri, che hanno magari genitori più rigidi, invece sono più, meno... Quindi uno poi si interroga, no? Quando diventa genitore, ma allora non faccio mai bene, perché se lascio troppo libero... Non è facile, però per capire che anche per i figli in questo momento è molto importante l'aspettativa dei genitori. Quindi per tornare allo sport, è chiaro che se un genitore, appena il figlio torna dall'allenamento, dalla partita, gli dice ma hai vinto, hai perso, caspita, gli sta passando un messaggio che è un messaggio di riuscita o insuccesso. Se invece già chiede com'è andata, se è divertito, com'è andata, e poi magari fa un altro tipo di domanda, manda un messaggio diverso e anche la pressione, l'aspettativa rispetto alla riuscita diventa secondaria rispetto ad altre cose più importanti. La ricerca di successo e di ideali a volte troppo elevati. Ecco, questo è un altro elemento che in adolescenza è fondamentale. Se uno ha degli ideali troppo elevati, completamente destinato a deprimersi. Insomma, mia nonna diceva sempre il meglio è nemico del buono. Cioè se uno vuole sempre fare il meglio, essere al meglio, rischia che, invece, siccome c'è sempre qualcuno di meglio, no? C'è sempre qualcosa in più che potrai fare, invece di essere contento degli obiettivi che riesco a raggiungere, tenderò a vedere sempre il cosiddetto bicchiere mezzo vuoto e quindi anche rispetto all'immagine che ho di me non essere mai contento. E ragazzi, l'adolescenza di per sé è già contraddistinta da ideali, ma bisogna lasciarglieli anche un po', quindi si sentono gli adolescenti, anche solo il linguaggio che hanno sono tutti aggettivi iper, ipo, va bene, poi uno ha tempo per deprimersi e abbassare un po' le aspettative, però è importante che dalla parte degli adulti non ci sia un rinforzo di questo, perché se c'è un rinforzo di questo diventa difficile riuscire ad avere un'autostima che aiuti nella vita invece che renderci continuamente ansiosi rispetto alle prestazioni. La frustrazione derivata dal non sentirsi all'altezza, quindi attraverso lo sport io sperimento anche la sconfitta, sperimento anche il fatto che magari mi aspettavo delle cose non sono andate come volevo, sperimento anche i miei limiti. Può essere appunto una palestra di vita, visto che poi questa cosa può succedere e succede. La ricerca di identità è importantissimo, il bisogno di far parte di un gruppo. Il gruppo in adolescenza diventa fondamentale, perché è un modo anche per staccarsi un po' dal gruppo familiare. Allora, se il gruppo è un gruppo positivo, in cui io sento anche, come dire, di poter far parte proprio di una squadra, no? Questo è sicuramente un'esperienza che struttura. Pensate che ci sono stati addirittura degli studi in cui si è cercato di vedere se il far parte di gruppi sportivi organizzati poteva essere un elemento positivo nell'impedire che ci fossero dei comportamenti antisociali in adolescenza. Queste sono le ricerche che fanno in America, dove hanno un sacco di fondi, fanno insomma, e si è visto proprio che i ragazzi che erano inseriti all'interno di gruppi sportivi ben strutturati, positivi, quindi con la trasmissione di ideali positivi, aveva una probabilità inferiore di mettere in atto comportamenti antisociali. Questo non è una causa, un effetto, però insomma ci può far riflettere su come poter avere un'appartenenza ad un gruppo positivo in cui comunque i genitori in un certo senso hanno anche lateralmente un certo controllo, può essere un modo per aiutare e sostenere i ragazzi in questo percorso di crescita. Ecco, e inoltre appunto l'idea che avevamo detto prima, no? Lo sport deve avere una componente ludica, cioè quindi di divertimento. Nei bambini è sostanziale, nel senso che comunque il gioco è alla base della strutturazione della personalità, permette proprio al bambino, oltre che sperimentarsi nel suo schema corporeo, anche di diventare attivo nell'affrontare alcuni basta pensare a alcuni giochi che fanno i bambini, il gioco del cucù, oppure mettere le cose da una parte all'altra. Ad esempio, alcuni psicologi dicono che è un modo per padroneggiare la separazione dalla mamma. Cioè, il fatto che un bambino a un certo punto, di solito intorno ai 3 anni, si inserisce nel mondo della scuola e quindi si stacca da casa, ed è proprio l'età in cui inizia a fare tutta una serie di giochi che simbolicamente rappresentano un po' il distacco dalla figura materna, dalla famiglia. Quindi attraverso il gioco riesce attivamente ad affrontare una cosa che altrimenti subirebbe passivamente. Questo per far capire anche la funzione psicologica. Mia collega prima parlava più degli aspetti sociali, però anche da un punto di vista di strutturazione della personalità, ecco, anche per gli adolescenti in un certo senso c'è un bisogno di affrontare alcuni temi. E questo equilibrio tra sogno e realtà, che cosa significa? Significa che in un certo senso il ragazzo nello sport può avere una doppia possibilità. Da una parte può, come dire, avere dei sogni, degli obiettivi a cui tendere e quindi dei modelli anche a cui aspirare, degli ideali. Dall'altra parte può anche confrontarsi con i suoi limiti e sulla realtà. E in adolescenza una delle cose fondamentali è il bilancio tra che cosa vorrei fare e che cosa so fare. Anche nella scelta della scuola uno deve cercare di dire: ok, allora cos'è che so fare? Cos'è che mi piacerebbe? Che insomma si trova anche qualcosa. E che cosa posso fare? E poi non è che bisogna anche vedere che cosa c'è nella realtà. Quindi questo equilibrio, no? Questo buon senso tra il sogno e la realtà è fondamentale. E anche i genitori devono cercare di dare davvero un colpo al cerchio, un colpo alla botte. Per cui magari capiterà di avere un giorno un figlio che dice: io so, c'è una ragazzina che veniva da me che lei era convinta che si voleva arruolare in aeronautica. Però aveva una forma di daltonismo, diciamo, che non glielo avrebbe permesso, anche se era veramente determinata. E quindi i genitori erano in difficoltà perché... Allora, da una parte volevano, era anche piccola, quindi aveva tempo, volevano sostenerla in questo progetto che davvero la rendeva viva. Dall'altra però volevano creare anche un lato di realtà che gli facesse capire, perché insomma anche illuderla di poter fare qualcosa che loro sapevano non potessero fare, quindi erano divisi tra questi due aspetti. Penso che questa era una cosa particolare, poi insomma questa ragazza aveva perso un fratello che stava facendo, era morto, quindi insomma lei voleva anche, c'erano tutti degli aspetti psicologici, però penso che davvero spesso i genitori si trovino un po' divisi tra l'assecondare dei sogni e a volte, quindi a volte dover anche riportare alla realtà i ragazzi, altre volte invece provare a aiutarli a sognare. E lo sport è un buon terreno su questo, perché un buon allenatore riesce anche a trovare uno spazio per quel ragazzo dandogli l'idea di quello che può fare, del contributo che può dare, senza però illudere di avere delle capacità e di richiedere dei compiti impossibili che invece di, come dire, creare delle occasioni di autostima porterebbero a delle delusioni ulteriori. Sì. Ecco, vi ho portato poi uno stralcio, appunto, per concludere, di un gruppo che una mia collega che ha fatto, diciamo, un'esperienza di gruppi terapeutici in un centro tennistico di Verona, e è stata chiamata, quindi è stato uno degli esempi in cui un ambiente sportivo ha scelto di integrare una psicoterapeuta con una domanda che era nata da parte dei ragazzi e dei genitori, e lei ha cercato di fare un progetto all'interno di questi gruppi in cui, diciamo, la richiesta era di aiutare i ragazzi rispetto un po' all'ansia, allo stress da prestazione, e dall'altra parte aiutare invece i genitori che erano fuori dal campo, litigavano, erano insomma i classici genitori che lui dice non lo farò mai, invece poi insomma erano veramente molto coinvolti. Per cui lei è stata brava perché è riuscita a fare dei gruppi, ha fatto dei gruppi con i genitori e poi ha fatto anche dei gruppi con i ragazzi. Io vi ho portato alcune cose che mi avevano colpito, perché quando Daniela ci ha chiesto insomma di questa serata, da molti mesi, allora ogni tanto insomma ho cercato un po' di documentarmi e ho letto questo suo lavoro, mi ha colpito molto. Allora alcuni ragazzi che dicono, quindi qui si tratta del tennis: chi mi mette ansia quando gioco? Mio padre, non lo sopporto, è sempre fuori che urla. Oppure un altro: a volte ho troppo fretta, è uno dei miei problemi, faccio fatica a remare, non ho pazienza. Remare è uno dei termini che si usano nel tennis per dire palleggiare, quindi come dire passare la palla, non chiudere la partita. E quindi questo ragazzo veniva un po', poi tra loro si diceva, voleva a tutti i costi, aveva fretta, no? Di chiudere la partita, e questo lo portava a perdere, perché non riusciva a sostenere invece quella fase in cui palleggio, aspetto anche che l'altro sbagli, allora poi posso fare il punto. E a me questo ha fatto pensare ai ragazzi, no? Che non hanno magari invece la pazienza di sedersi a studiare, no? E capire che ci vuole tempo. E spesso a me capita in studio di vedere ragazzi anche molto intelligenti che collezionano bocciature alle superiori, magari quei ragazzi brillanti che fino alla terza media sono arrivati un po', diciamo, senza tanta fatica, che magari hanno delle capacità e quindi apprendono per osmosi ascoltando un po' in classe, poi arrivati all'esame di terza media, insomma, tu che sei, però, e alle superiori, intelligente o meno, devi studiare, cioè in greco, in matematica, ci sono delle formule, ma anche, insomma, devi metterti con pazienza a remare, non puoi chiudere la partita con un destro o un sinistro, devi riuscire a veramente, dritto rovescio, scusate, non gioco a tennis, comunque non puoi chiudere la partita, devi avere pazienza. E avere pazienza cosa vuol dire? Avere l'autostima e l'umiltà anche di accettare che mi devo sedere e... Ma questo non è che non lo fanno perché è l'olio di gomito che avevo io ai miei tempi, ma perché uno per farlo deve avere un po' di autostima, deve capire che adesso una cosa non la so, ma se mi metto lì con pazienza e col tempo la posso imparare. Se invece io non ho esperienza di questo, non ho fiducia di questo, allora tenderò ad aver troppa fretta e abituato a dover far tutto subito magicamente, inizierò a sentirmi un imbecille. E quindi non faccio niente. E con questo chiudo, e dice qua l'altro ragazzo, che dice: io decido a un certo punto di non dare più il massimo di me stesso e quindi mollo la partita, perché ti fa stare male. Meno male, almeno sei tu che decidi. E questo fa pensare a tutti quei ragazzi che mollano, non solo nelle partite ma in altro ambito anche, in cui non è una scelta, ma è la paura, perché se io mi metto in gioco e ci provo e poi perdo, perché se non rischio posso farcela e non farcela, da un certo punto di vista è più difficile che dire: vabbè, me l'ho deciso io, ho perso, ma sono stato io a mollare. E quanti ragazzi arrivano anche in consultazione che stanno male e dicono: ma è lui che non vuole, una scelta la mia. Mi fumo le canne perché mi piace. Io non studio perché non me ne frega niente, tanto cosa serve crescere? Vedo i miei genitori stressati e magari cioè, chi me lo fa fare? Studio, faccio tutto questo e poi. Allora, il lavoro spesso è quello di ribaltare questa cosa e dargli un'immagine diversa, dire: io non ci credo, perché non può essere una scelta. Magari è la tentazione di chi ha provato e non ce l'ha fatta, è rimasto deluso e allora ha paura anche di rimettersi in gioco, no? Però non è mai una scelta quella di non provare. Quindi in questo senso anche rimotivare i ragazzi. Quindi io credo che anche rispetto agli abbandoni, lo sport, ma non solo, qualcuno dice: beh, ma io non posso obbligare mio figlio ad andare, se penso che stia male, ad andare dallo psicologo se lui non ci vuole andare. Beh no, secondo me in certi casi, come ti obbligo ad andare dal dentista se tu hai mal di denti perché non ti faccio venire un ascesso al dente, se io, genitore, penso davvero che tu stai male, poi insomma, dallo psicologo è l'ultima cosa, perché penso che i ragazzi devono vivere la loro vita, non è che devono stare in psicoterapia, ma se hanno bisogno e se io, genitore, vedo che tu stai mollando, chissà perché, allora sono io che a volte devo prendere su di me questa cosa e poter anche dire: sono io che ho bisogno che tu ci vai. Tu forse stai bene così, pensi che sia una libera scelta, ma io non ti lascio mollare. Credo che sia importante per questi adolescenti narciso che hanno davvero bisogno a volte che l'altro gli rimandi un'immagine diversa di loro, se loro sono cristallizzati lì. Ecco, noi abbiamo finito, forse sforato un po', e vi abbiamo poi portato alcune domande perché ci piacerebbe, visto che siamo anche in pochi, magari possiamo goderci una discussione più intima, e abbiamo portato alcuni stimoli in cui noi, lavorando su questa serata, ci chiedevamo se secondo voi, e volevamo un po' un vostro rimando, nel mondo dello sport, dove appunto spesso il corpo è di per sé molto enfatizzato, dove c'è molto la politica della prestazione, no? Della riuscita, non solo nello sport ma un po' dappertutto, è un mondo questo che ci chiede di essere sempre abbastanza attivi, allegri, in forma. Ecco, c'è invece chi si occupa della mente. Se per i ragazzi e per i genitori, che cosa si muove a livello psicologico, anche non so, magari nelle vostre esperienze, e se secondo voi ancora in alcuni ambienti si può conservare questo aspetto del gioco, dello sport, che appunto poi non è che è contrario alla serietà, al fatto di prendere sul serio un'attività sportiva, ma diventa invece il motore attraverso cui si può praticare un'attività sportiva in un modo più positivo, ecco. Se vuoi aggiungere qualcosa,
non so se avete voi delle domande. Noi abbiamo dato questi suggerimenti, questi input, ma penso che siano più interessanti le vostre.
Grazie, intanto vorrei fare un applauso.
Ci sediamo.
Perché ha seguito anche il mondo scorso, c'è stato proprio un completamento totale nelle varie sfaccettature di quella che è l'educazione del valore allo sport. E per me è stato molto
molto bella, vi ringrazio perché vi siete completate e avete completato anche la panoramica che la dottoressa Tonin 15 giorni fa aveva proprio evidenziato nel rapporto tra allenatori e famiglie. Mi è piaciuto molto anche l'approfondimento sui bambini e sugli adolescenti, quindi mi ritrovo in molte delle osservazioni che avete comunicato ai genitori. Ecco, siamo qui, ci sono...
Mi è piaciuto molto il concetto del ragazzo che faceva fatica a remare. Io vorrei ribadire che lo sport è uno degli ambienti in cui si impara ad avere pazienza e quindi si dovrebbe imparare a non avere il premio immediato, ma il premio dilazionato. Cosa che invece purtroppo, secondo me, nella maggior parte delle famiglie oggi non avviene, ai figli si concede tutto e subito, allora il ragazzo vuole a tutti i costi chiudere tutto velocemente. Invece lo sport è uno degli ambienti in cui si insegna e si deve insegnare ai ragazzi ad avere pazienza e ad avere il merito di avere il premio non subito, ma nel futuro.
Altre domande? O altre riflessioni? A me fa pensare molto il fatto che tanti ragazzi, una volta arrivati alla scuola superiore, lasciano quelle attività sportive che erano state, tra virgolette, imposte dalla famiglia, perché qual è la famiglia che non avvia un bambino allo sport? Ormai ci sono società sportive più insegnate, Ares, PGS, che sono stracolme di genitori, e quello che sarebbe stato interessante che avessero sentito queste parole stasera, perché sono state date delle indicazioni anche sui bambini molto importanti. Però questo abbandono, diciamo, al valore dello sport nell'adolescente è collegato al fatto di non arrivare in fondo, di non avere la pazienza, di non del remare a cui facevate riferimento, o ci sono degli altri meccanismi psicologici che subentrano per far lasciare questo impegno? Perché comunque lo sport è impegnativo, lo sport implica regole, implica un rigore, no? Questo mi interesserebbe sapere.
Allora, a me viene da dire che rispetto a uno sport imposto, allora, riprendendo un po' appunto le parole della collega, è chiaro che un adolescente ad un certo punto deve affermare se stesso. Per affermare se stessi a volte bisogna negare ciò che ci è stato dato, ma non solo imposto, anche semplicemente offerto dai genitori. Per cui da un lato credo che sia un aspetto normale dell'adolescenza quello di rivalutare tutto quanto. Rivalutare, quindi anche rifiutare o cambiare sport o sospenderlo, eccetera. Però oltre a questo aspetto legato proprio al bisogno di opposizione, chiamiamolo così, io ci metterei anche che forse se lo sport è stato troppo una palestra troppo competitiva, troppo che ha messo troppi carichi da 90 sul sé del bambino che si stava formando, finché il bambino insomma non ha la maturità anche mentale per rivelarsi ai genitori, accetta, porta pazienza, poi forse a un certo punto dice: qua non ci sto più. Quindi non è soltanto il fatto che sia stato imposto dal genitore, perché a volte anche gli sport scelti dai ragazzi vengono abbandonati, però dipende molto anche, appunto, quando dare tutta l'enfasi ai genitori, dipende molto anche dall'ambiente dello sport. Cioè, se l'ambiente sportivo è stato un ambiente che ha saputo valorizzare i ragazzi in quanto ragazzi e non in quanto atleti semplicemente per la prestazione, allora forse un adolescente continua ad andare a fare sport anche perché trova l'allenatore che lo ascolta, le amiche o gli amici con i quali parlare, condividere. Altrimenti, se la persona non trova questo, è chiaro che in adolescenza i ragazzi possono anche tendere a ridurre al minimo gli elementi di vergogna, di frustrazione, non so come, no? Per cui se vado in un posto dove mi vergogno del mio corpo e ho paura di essere giudicato, non ci vado più. Questo, ecco, credo che vada oltre il fatto che sia stato imposto oppure scelto. gli adolescenti hanno bisogno di cambiare, ma soprattutto dipende anche da come è stata l'esperienza. Questo mi sento di sottolinearlo, insomma, cioè deve essere un posto in cui uno sta bene. Detto questo, l'adolescente potrebbe comunque avere bisogno di sovvertire le carte. Per cui non so se tu, Valentina, vuoi aggiungere qualcosa.
No, stavo pensando che appunto è anche un po' fisiologico, questo non per normalizzare la cosa, però effettivamente come in adolescenza c'è un calo dal punto di vista scolastico che è fisiologico e, come dire, anche da aspettarselo, quindi in certi limiti chiaramente, perché se diventa qualcosa, cioè, un tracollo, allora insomma può essere un segnale che va oltre, però ci sia un po' un calo e così anche un calo della motivazione rispetto, una discontinuità se vogliamo rispetto a prima, può essere una cosa normale. Credo che la sfida un po' degli adulti sia quella di rimotivare, ma anche prendersi del tempo, perché a volte poi ci sono ragazzi con cui se li prendi il petto è ancora peggio, no? E quindi la possibilità, io credo che a volte veramente prendersi un po' di tempo di fronte a un figlio che dice magari che sta facendo un'attività da anni, un bel ambiente, che noi insomma sappiamo che è una cosa positiva, speriamo che lui continui, anche poter dire vabbè, ascolta, prenditi un po' di tempo, diamoci un mese in cui, cioè negoziare, con i ragazzi bisogna negoziare, un po' come gli stati che trovano una specie di area di confine, perché se ci si impone in modo troppo, ma questo che gli allenatori, anche i genitori, cioè cercare, se si vuole passargli qualcosa, non di imporgliela come una cosa da fare, ma cercare davvero di andare in un terreno comune, negoziare delle cose e prendersi un po' di tempo, già questo è tanto, perché se invece se sono due stati che mettono dei muri, Israele e Palestina, cioè si crea una guerra, no? Se invece si crea un'area di negoziazione comune con gli adolescenti, genitori e adolescenti, allora forse si riesce a trovare un accordo. Questo è un po', poi è chiaro che credo anche che ci sia un abbandono in adolescenza e una ripresa poi. Perché magari quante volte si sentono ragazzi che dicono ma come mi sono pentito, no, di aver lasciato, come desiderio anche di riprendere delle aree lasciate da parte. Per cui ecco, mi sento che a volte quando uno non sa come fare, per fare con gli adolescenti prendersi anche un po' di tempo e dire vabbè, vuoi annullare, riparliamone tra 3 settimane. Già questo può essere un modo buono di vedere cosa succede, anche perché spesso invece gli adolescenti hanno un tempo sull'urgenza, tutto è subito, no? Come diceva lei prima, così come vogliono avere subito un riscontro positivo, così anche hanno l'urgenza di decidere subito, basta. E il compito degli adulti, che dovrebbero avere un tempo diverso, è cercare di dilazionare questa urgenza, accoglierla, quindi non dire no, beh, ne parliamo tra un anno, perché insomma, però anche poter accoglierla, ma allo stesso tempo rilassare un attimo i tempi, perché a volte sull'impulsività, sull'urgenza si fanno anche delle decisioni sbagliate.
Una cosa
potrà che ce la faccio.
No, allora io ho conosciuto 2000 adolescenti, sono 6 o 8 anni e volevo capire in particolare su uno, c'è una propensione allo sport individuale, tipo lo judo per esempio, e qualcuno mi dice ma dovresti un po' indirizzarlo anche verso lo sport di squadra, gli farebbe bene, gli farebbe però lui ogni tanto se ne parla, però non manifesta questo desiderio, non si oppone ma non manifesta, in realtà lui è felice così. Io non so, cioè, quanto lo dovremmo, come dire, un po' indirizzare, quanto rispettare le sue preferenze, sì. Non so.
Allora, questa cosa del indirizzare i bambini verso lo sport di squadra perché bisogna socializzare è giustissimo, nel senso che però la sento molto spesso. Però quando si parla di squadra, di che cosa si parla? Si parla di un gruppo di persone, di un gruppo di
bambini e gli adulti, gli allenatori, che condividono del tempo, degli obiettivi e delle esperienze. Io credo che un bambino che va a judo, chiaro che come dire, gareggia per se stesso, ma di fatto è inserito in un contesto. Ecco, se, allora, se un bambino, a me viene da dire questo, io direi questo, se un bambino non esprime particolari gusti, allora un genitore può dire, vabbè, cerco di indirizzarlo verso, no, il basket piuttosto che il calcio perché è uno sport di squadra. Però io sinceramente non mi sentirei di togliere un piacere a un bambino solo perché lui dovrebbe fare, dovrebbe, chi lo dice, cioè, nel senso... A volte le indicazioni pedagogiche piuttosto che terapeutiche non devono diventare però delle violenze o delle cose che imponiamo dall'alto. Allora,
ripeto. Quello di 6 o 8 anni che fa giù? Ce l'ha la sua squadra, ce l'hanno la squadra.
No, ma di fatto.
La squadra.
Di fatto, comunque, un bambino non è mai da solo.
Mi riferivo a
quello più grande. Sì, certo.
Lasciamo giustamente anche un po' libero, insomma, ma anche l'altro è libero, assolutamente libero. Però ecco, questo tema esce spesso, insomma, quindi per capire.
Non so, io personalmente, ecco, non so. Dico solo che in per un bambino che fa judo c'è una squadra, cioè, ci sono dei bambini con cui lui si relaziona, non è che lo fa in camera sua, quindi non so, gli aspetti sociali dello sport ci sono, poi è chiaro, possono mancare, non so tu Valentina se vuoi dire, però ecco, tirar via un bambino da una roba, cioè mi sembra proprio triste.
Mantenendo giudo, però un po' per nostra difficoltà di interpretare, non è facile, perché hai schifo di portarli di là sempre, però anche ci sembra un po' troppo, insomma, cioè, non vogliamo caricarli tutti i pomeriggi di attività, quindi insomma, speriamo che ci sia una scelta sostanzialmente, un indirizzo che sia...
Sì, ecco, no, io credo anche che come dire, sia anche una cosa che voi potete tenere a mente, nel senso che può darsi anche che lui di 8 anni in questo momento, tra l'altro, che è il momento della latenza, diciamo che quel periodo prima dell'adolescenza è un momento in cui i bambini devono costruirsi tutti gli strumenti, anche individuali, e con, oltre che cognitivi, anche motori, per poi poter affrontare il terremoto dell'adolescenza. Per cui è un momento in cui bisogna che appunto sono un po' liberi dagli impulsi del corpo per poter intensificare questi aspetti, quindi è un momento anche di farsi un po' gli strumenti per poi poterli affrontare. Quindi può darsi anche che adesso suo figlio abbia questa esigenza e che magari tra qualche anno invece voi non valutiate che è il momento di inserirlo in un altro contesto. E quindi è una cosa forse da tenere a mente per voi, per vedere poi quando può essere il momento per, magari, se lui lo desidera, e se è il momento giusto per aprirlo ad un altro contesto. Per cui sì, è vero che lo sport di squadra può essere una cosa positiva, magari c'è chi ha più bisogno di uno sport di squadra e chi invece magari avrebbe bisogno più di uno sport individuale. Quindi anche quella cosa non è, cioè penso che il rischio sia appunto avere, importante avere delle indicazioni, però ogni indicazione poi deve essere davvero calata nella realtà, e i genitori secondo me hanno anche la presa da tenersela. Mio figlio per il momento ha fatto questa esperienza, gli ha dato queste cose, chissà che più avanti io o lui non senta l'esigenza di qualcos'altro per completarsi.
Il mio bambino ha 5 anni, e invece siccome non è un amante, diciamo, dello sport, non riesce neanche tanto bene, che mi hanno consigliato lo sport singolo, perché così non si deve confrontare con gli altri, quindi forse un attimo e poi dico intanto il gioco, però per dire, invece mi è stato detto che sarà un bambino che facilmente sarà meglio che faccia uno sport singolo e che quindi non subirà il confronto con gli altri.
Sì, poi a me viene da dire anche questa cosa, che appunto sottolineo il fatto che poi ogni bambino è un bambino particolare, quindi le indicazioni non possono essere, no, calate. Poi mi viene anche da dire un'altra cosa, può essere che ci siano dei bambini che hanno comunque degli altri contesti di socializzazione, che quindi non abbia bisogno, ecco, per rispondere ancora un po' alla signora, cioè se suo figlio socializza già in altri modi, non vedo perché creare il problema. Qualora dovesse presentarsi, ecco, che come diceva mia collega, ha la lampadina, ma forse potrebbe essere, però insomma imporre una cosa non sembra. E poi appunto questa cosa ci dimostra come poi ogni bambino ha dei bisogni veramente specifici. A volte probabilmente come genitori siamo anche un po' presi da mille indicazioni, cioè come gli adolescenti e i ragazzi di oggi sono presi da tantissime indicazioni contraddittorie, no? Non c'è un unico modo, un unico stile educativo, ma tutti dicono di tutto, anche i genitori lo sono, perché i genitori non sanno più che ascoltare. Ascolto quello, ascolto l'insegnante, ascolto lo psicologo, ascolto l'esperto in TV, ascolto il libro. Quindi cercate anche un po' di fidarvi un po' di più anche della vostra sensazione, della relazione che avete con il vostro figlio. Cioè a volte le cose bisogna anche chiederle, perché a volte uno si fa, beh, tu cosa vuoi fare? Non è una brutta domanda.
Poi adesso, senza nulla togliere a chi gli ha detto che suo figlio, però io credo che la palla di cristallo non ce l'ha nessuno, e grazie a Dio, nel senso che comunque uno può fare anche delle ipotesi, delle previsioni, ma insomma, caspita, a 5 anni mi sembra anche un po' riduttivo dire sarà così, farà così. E quindi ecco, sì, a proposito delle aspettative, le aspettative inconsciamente pesano, per cui uno può guardare, tenersi a mente delle cose, tenersi in testa, ma da lì a dire uno farà così non si può dire, anche perché voglio dire non ci sono studi. Cioè ad esempio si vede come adesso alcuni comportamenti antisociali degli adolescenti derivano da famiglie, apparentemente non è più come una volta, c'è la famiglia disagiata, allora i figli che fanno comportamenti negativi, e quindi uno dice beh vabbè, allora se io cerco di fare le cose fatte bene. Adesso ci sono tantissimi disturbi che sono legati anche alla società, cambiano le modalità, per cui per fortuna questo, perché sennò uno che tra virgolette è nato in una situazione disagiata per forza dovrebbe essere disturbato, invece no, non è così, non è che uno ha il destino segnato, ci sono mille occasioni nella vita per rivedere. Ad esempio l'adolescenza è uno dei giochi, un momento in cui i giochi sono ancora aperti, anche comportamenti gravissimi che se li facesse un adulto farebbero fare una diagnosi negativa, in adolescenza possono essere magari delle grandi manifestazioni, ma che poi rientrano, perché ci è un'altra occasione di rivedere delle cose, per cui piano prima di dare delle indicazioni questo farà questo. Poi uno la palla di cristallo vede il futuro, ma nel nostro lavoro non c'è possibilità di fare così. È bello anche in questo lavoro.
Volevo chiedere una conferma di quello che penso che anche capito stasera. Gli stessi effetti benefici derivati dallo sport possono anche manifestarsi in altri tipi di attività, o altri corsi, ovviamente teatro o piuttosto che altre attività, perché comunque il bambino magari ha carenze notorie, si trova in difficoltà, può avere gli stessi benefici, può essere anche uno strumento utile, porta l'adolescenza, tipo quello che è stato detto questa sera, o sarebbe meglio sempre lo sport.
Allora, teatro è un gioco per tutti, nel senso che quella dimensione, no, di cui si parlava a metà tra la realtà e il sogno, che quindi è un'esperienza bellissima a tutte le età, per tutte le persone, quindi vale per il teatro tutto ciò che, sì, quasi tutto ciò che abbiamo detto stasera, però una cosa sul bambino con difficoltà motorie, cioè nel senso c'è sempre un'esperienza motoria possibile per i bambini, non c'è niente di escluso, e nel
non
senso
scegliere, perché magari appunto i bambini sono più fatti, perché il sport se ha gli stessi effetti, comunque magari lo sport forse non è sempre così.
Ma io credo che comunque in qualsiasi esperienza in quell'età deve essere un po' un'iniezione di autostima, per cui se questo non vuol dire che lo sport debba sempre essere, che uno debba sempre tornare allegro, che bravo che sono stato, no, cioè chiaramente ogni esperienza, ma anche un'esperienza attività teatrale, non è che iniezione di autostima non vuol dire dirvi sempre che bravi, sei più bravo, sei più bello, sei più intelligente, no, vuol dire fare un'esperienza di sé in cui si possano sperimentare sì i limiti che uno ha, ma anche le capacità. Allora è chiaro che da come lei anche in modo simpatico ha descritto sua figlia, probabilmente se lei si vive così nella dimensione sportiva, forse in questo momento è anche positivo che possa, se deve scegliere, avere invece un ambito in cui si rinforza, e poi magari rinforzandosi lì chissà che più avanti non possa avere l'occasione anche di come dire, di ribaltare questa immagine di sé, perché poi chissà che invece tanti, se uno anche preparando questa serata ha letto qualche libro che ha scritto qualche sportivo su come lo sport è stato un'occasione anche invece di rinascita, sia da un punto di vista sociale per qualcuno che magari veniva dalla povertà, ma anche per qualcuno che si sentiva impacciato, imbranato, che comunque aveva magari, si sentiva di avere dei limiti, che poi invece è diventato, è stata quasi una sfida personale. Per cui penso che ben vengano le attività che siano vissute positivamente. Quindi piuttosto che far fare uno sport in maniera traumatica, è meglio cercare di trovare un altro accesso. E d'altra parte neanche abdicare a questo e metterlo per forza da parte, quindi forse anche lì in questo momento sua figlia ha bisogno di questo spazio per rinforzarsi un po', chissà che più avanti magari è anche al limite con la preadolescenza, che invece proprio magari abbia bisogno in preadolescenza di fare un'esperienza in cui non si senta più così impacciata, imbranata, ma in cui sperimenti anche la possibilità di un movimento più piacevole, più positivo. Ecco, poi è sempre difficile anche dare delle indicazioni, insomma, così. Io penso che poi voi genitori, parlando anche con i ragazzi, perché a volte si può anche davvero chiedere a loro, cioè esprimendo queste cose, dicendo anche, ma secondo te, cioè, tu cosa vorresti fare? Parlare con loro, chiedere anche delle cose, a volte davvero dà una chiave, che non vuol dire ti lascio decidere o ti iperresponsabilizzo, faccio pesare su di te delle scelte che non so fare io, perché non è neanche giusto quello, siete comunque voi gli adulti, però a volte sono i ragazzi che ci dicono meglio che cosa, che come dobbiamo fare.
Mi inserisco su questo, no? È un dubbio che a me viene costantemente, perché appunto sono piccolini i miei, noi parliamo sempre, cioè chiediamo cosa vorresti fare, però io mi domando, come fa un ragazzino di 6 anni, supera di 7 anni, a dirti cosa vorrebbe fare, di cose che non conosce. Cioè, allora l'ultima domanda che mi hanno fatto è, vuoi provare a fare un'altra cosa, magari vai una volta, due volte, ci mettiamo d'accordo, insomma, provi. Beh, la risposta è stata no, però perché in effetti loro come possono scegliere una cosa che non conoscono, conoscono che l'hanno vista in televisione magari una volta. Ecco, domando a voi anche questo, cioè perché l'orientamento fatto sul dialogo con loro presuppone che conoscano cosa stanno parlando.
Sì, ecco, anche qui un
po' di...
Certo, è difficile, no? Perché appunto c'è un equilibrio in cui da una parte si deve parlare con questi ragazzi, dall'altro non si può pretendere che siano loro, che sono ancora piccoli, comunque anche in adolescenza, anche se sono più grandi, a prendere delle scelte che poi magari spettano a voi, in cui si fanno anche dei tentativi, perché poi uno fa delle prove e da come vanno le cose, per prove ed errore, capisce anche qual è la soluzione. Però appunto mi sembra che il fatto, posso di dire... Appunto, a parte sono io che ti propongo un'alternativa, sono io che ti pongo il dubbio, suo figlio anche molto chiaramente le ha detto no, no, sto bene così, sono sereno. Per cui insomma, intendo dire parlare con loro, perché a volte se non appunto ponendo un dubbio, ma con l'idea anche che se a voi è venuto questo pensiero, forse qualcosa ha a che fare, perché a volte quando ci vengono delle domande... come genitori è perché siamo in sintonia, magari sentiamo qualcosa, però a volte può essere una nostra preoccupazione da genitori che cerchiamo di dare il meglio, di dargli le occasioni migliori, magari quelle che uno non ha avuto. Però altre volte si prova, poi si vede e ci danno i segnali figli, non succede niente, anzi dare la sensazione anche che si può provare, sbagliare, tornare indietro, caspita, quello è l'insegnamento educativo maggiore, o anche dire non lo so, un figlio, cioè dà l'idea che uno la costruisce una risposta che non è che già si hanno, perché io penso che sia importante far vedere anche che bisogna, che a volte uno non sa le cose, che ci deve pensare, che si deve provare, che se no i figli si pongono anche, ci vedono come dei modelli di perfezione irraggiungibili, che sappiamo sempre cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa si deve fare, e quando loro invece sperimentano che non lo sanno, che non lo sanno fare, rischiano di sentirsi inadeguati. Già i modelli che vengono dai mass media sono dei modelli di perfezione, di riuscita, in cui non si rema per niente ma si porta a casa il risultato. Se anche in famiglia, in qualche modo, anche i genitori si sentono questa pressione, no? Perché voi avete parlato di un po' di pressioni a cui sono sottoposti i genitori, no? Mi hanno detto che. Quindi vuol dire che anche i genitori sono posti a queste. Poi, vabbè, qui c'è questa rete e comunque forse è anche un territorio privilegiato da questo punto di vista, perché c'è un modo di confrontarsi, di vedere che quel problema che ho io ce l'hai anche tu in modo diverso e che siamo sulla stessa barca. Però a volte davvero anche i genitori si sentono sotto esame, come se mio figlio è bravo allora è un voto a me come genitore, se mio figlio prende 7 a scuola perché io sono stato bravo. Cioè questo è pericoloso, perché per carità i figli sono uno specchio, ma non sono, sono una cosa diversa da noi. Se sono bravi loro, certo. Così come se sbagliano non è un rimando a noi. Se noi consideriamo che ogni successo è il successo del figlio, è un voto a noi come genitore, è molto pericoloso, altro che aspettative. C'è qualche altra domanda, riflessione?
Volevo chiudere io, perché ormai l'orario ci porta alla chiusura, con una domanda un po' provocatoria. Vorrei sapere, secondo voi, seguendo l'aspetto psicologico, senza dare giudizio di nessun tipo, qual è il peso del ruolo dell'allenatore in relazione all'abbandono allo sport?
La domanda. Possiamo andare a letto?
Nella mia carriera ho avuto tanti allenatori e vivo con i ragazzi da una vita, allora
bello stimolo difficile.
Allora, così se l'allenatore presente può anche
facciamo rispondere gli allenatori prima. C'è qualche allenatore presente? Ah beh, vale lo stesso. E lei cosa dice?
Se l'allenatore riesce anche a fare una buona squadra, che è un caso delle cose del calcio, allora crea dei fattori protettivi ulteriori rispetto alla ragazza. Se invece il clima di gruppo non c'è, non dico che abbandona, però diciamo che c'è uno strumento in meno per tenere il ragazzo, perché comunque il gruppo, soprattutto in adolescenza, diventa veramente anche di aria da respirare, no? Il gruppo in cui gruppo dei pari in cui mi specchio, mi confronto e in cui mi distanzio appunto dai genitori. Per cui, ecco, poi direi questo comunque, il fatto di saper tenere bene il gruppo, perché questo in generale, tutto ciò che si può fare a livello terapeutico, se lo fai in gruppo funziona di più, perché il gruppo ha delle potenzialità che l'individuale non ha, così come una famiglia di genitori, una coppia di genitori va dallo psicologo in consulenza, molto utile, utilissimo, però è stato visto anche che per esempio alcune cose fatte in gruppo di genitori ha, come dire, un'esplosione di efficacia. Perché? Perché io mi rispecchio nell'altro, perché l'altro mi dà delle strategie che io non pensavo, perché nell'andare a prendere dei consigli in realtà sto bene anch'io come individuo, perché faccio due chiacchiere. Cioè, il gruppo in generale potenzia tutto ciò che di positivo c'è in una relazione. Mi viene da aggiungere questo.
Sì, ecco, io spezzerei di sopravvivere una lancia in favore degli allenatori, nel senso che penso che comunque anche per loro sia sempre più difficile, cioè già comunque allenare un gruppo di sia che bambini ma anche adolescenti, soprattutto in questa società in cui bisogna, per gli insegnanti, per i genitori, è sempre più difficile anche perché ci sono sempre pressioni nuove, stimoli nuovi, e quindi bisogna essere sostenuti da delle reti come queste in cui non si sente l'ansia e la pressione di chi ti giudica, pronto a dire ecco hai sbagliato, perché di fronte alle cose che non vanno spesso si cerca un colpevole, no? Una cosa, un meccanismo umano. Credo che anche per gli allenatori, per quello che insomma ho potuto vedere io, a volte anche riuscire a integrare ragazzi anche di culture diverse, di esperienze diverse, di retroterra diverse, a volte non è facile appunto stare, poi uno ha il suo carattere, no? Quindi c'è anche chi è più portato a lavorare con una certa fascia di età, chi con un'altra, bisogna anche la passione, penso che sia uno degli elementi, no, con i ragazzi, che è un grande legame, i ragazzi vedono subito se tu lo fai perché ti piace anche o meno. Perché ci credi, loro ti sgamano subito. Ma è la prima cosa che mi chiedono quando vengo, beh, ma lei lo fa perché poi viene pagata. È vero, nel senso che per me è un lavoro, però io ci tengo sempre a dire che a me piace il mio lavoro, che mi piace lavorare con i ragazzi, perché loro subito vogliono testare la tua autenticità, il fatto se c'è anche dietro un elemento ludico di piacere. Quindi penso che un motore sia tanto quello, però questi ragazzi adesso sono difficili a volte da motivare, quindi penso che ci voglia anche lì una rete di allenatori e che anche i genitori, anche se a volte si tende magari a, con gli insegnanti bisogna creare delle alleanze educative, pensare che siamo tutti sulla stessa barca, che non, anche lì, sì è vero, se una squadra non funziona spesso dipende anche da un allenatore, se basta vedere a volte... basta cambiare l'allenatore e una squadra inizia a vincere. Adesso parliamo di altri. Come?
Molto spesso alcuni genitori creano tanta attenzione al gruppo. Questo è un fattore molto negativo anche di questa società. Molto spesso i genitori stessi che abbandonano la squadra. Proprio per questo motivo. Siamo arrivati a questo.
Quindi le pressioni sono anche legate alla figura dell'allenatore.
No,
ho fatto bene.
Ho allenato fino all'anno scorso, calcio femminile, e adesso non lo faccio più. Proprio perché io lo facevo gratuitamente per passione, ma quando non c'è più la voglia, la volontà da parte del sacrificio di la maggior parte delle ragazze, quando i genitori non aiutano i ragazzi, o i bambini e non insegnano certi valori, certi sacrifici, uno per passione è andare a lavoro, non può più tanto impegnare avanti lo stesso. E purtroppo io ho paura che arriveremo ad avere sempre meno sport diversi, tipi di sport diversi con allenatori che hanno passione, che hanno voglia di fare, anche perché i soldi sono sempre meno. Quindi dovremmo pagare 100, 200, 300 euro all'anno per passare sport ai nostri bambini su quello che c'era. Credo che arriveremo così, auguro di no, spero che vorrei cosa cambi. Però le cose di partenza sono i genitori, ci sono anche gli allenatori che non sono bravi, sbagliano anche gli allenatori.
Siamo umani, per gli errori.
Siamo umani tutti quanti. Però e quando un genitore, cioè io dico sempre una ragazza, un genitore che dice su un bambino, su un ragazzo, cioè se ha delle idee tipo quello che si diceva che urla, quello il bambino ascolta sempre il genitore, dell'allenatore o dell'insegnante stesso, è la figura più importante del giorno che sia così. Bisognerebbe educare i genitori, secondo me.
È vero, la mia famiglia è nata per quello, 5 anni fa.
La devi creare una prospettiva allenatore.
Io sono genitore, quindi possono partecipare alla scuola tranquillamente. E vi ringrazio anche per la possibilità di confronto laboratoriale, perché questo piccolo numero di partecipanti ci ha dato la possibilità di fare laboratorio. E siccome non succede spesso perché i nostri incontri in genere sono zeppi, direi che è stato molto positivo anche per quello. Vorrei far concludere la serata dando la parola al presidente di prospettiva famiglia Paolo Stefano anche per un augurio insomma speciale.
Grazie, allora innanzitutto finite bene, cominciate ancora meglio, quindi noi come prospettiva famiglia auguriamo che subito per Natale troviate quel momento di lucidità, di tranquillità per vedere se siete dei bravi genitori e quindi sicuramente c'è qualcosa da correggere, che per primo, e quindi come si può fare meglio l'anno prossimo. L'augurio è di trovare questo momento proprio di meditazione per dire cosa possiamo fare per essere ancora più bravi genitori e anche ancora più bravi allenatori. La prima cosa che dovrebbero fare i genitori, visto quello che c'è questa sera, è stare zitti quando si sta fuori dal campo, per esempio, non è quello sarebbe una bella mossa. E niente, io direi grazie intanto alle due colleghe che insomma ci hanno ben illustrato questo tema dello sport che condivido assolutamente il titolo della serata, ma poi proprio il principio di dare ai nostri ragazzi la possibilità di rivedersi, di crescere, di farsi dei sogni, ma anche di prendere coscienza delle proprie capacità, dei propri limiti, come giusto ci sia, senza fare danni, senza fare assolutamente problemi. Vi ricordo solo i prossimi appuntamenti, il 24 gennaio, un appuntamento importante, vi invito a venire a Laccioni, ci sarà il professor Accetti, che è venuto l'anno scorso, ed è stata una bella serata, indicazioni molto belle, molto sentite, ma anche